Riprendiamo subito il nostro cammino e terminiamo la presentazione del nostro corso dando le ultimissime indicazioni di lettura. La prima riguarda le cosiddette genealogie. Più volte voi trovate all'interno di questi capitoli, ma poi certamente anche all'interno di tanti altri libri veterotestamentari, delle genealogie, vale a dire delle lunghe sequenze generazioni, il tale generò il tal'altro, il quale generò il tal'altro ancora e così via. All'interno di Genesi 1:11 troviamo, è un materiale consistente, pensate per esempio il capitolo 5, il capitolo 10 e infine il capitolo 11 dal versetto 10 fino alla fine. Quindi sono tre blocchi di genealogie assolutamente consistenti e inoltre troviamo altre indicazioni di genealogie. Quando uso il termine genealogie mi riferisco all'ebraico toldot, che vuole dire appunto generazioni, e letteralmente non riguardano solo generazioni umane, ma addirittura la prima volta che trovate questa parola la trovate in Genesi 2 al versetto 4, dove si dice: queste sono le origini, così traduce la Bibbia di Gerusalemme, ma letteralmente le generazioni del cielo e della terra quando vennero creati. Subito dopo trovate in Genesi 5, versetto 1, lì la traduzione stavolta dice nella Bibbia CEI discendenza, questa è la discendenza di Adamo, la genealogia di Adamo, poi la trovate di nuovo al capitolo 6, versetto 9, questa è la discendenza di Noè. Di nuovo al capitolo 10, i versetti 1 e poi il versetto 32, che dunque racchiude tutto quanto un capitolo di genealogia. E infine lo trovate in Genesi 11 al versetto 10, questa è la discendenza di Sem, la genealogia di Sem, quindi Genesi 11 versetto 10 e poi Genesi 11 versetto 27, questa è la discendenza di Terach. Questa discendenza è particolarmente importante perché Terach generò Abram. E con Abramo si apre poi la storia particolare di Israele. Se fino a questo capitolo 11 abbiamo una sorta di storia dell'umanità, quindi abbiamo un annuncio che riguarda tutto quanto, tutta quanta l'umanità, ecco che poi questa storia si particolarizza nella vicenda di Israele e Israele diventa tipo dell'umanità. Se Israele diventa il popolo eletto è per affermare che tutti i popoli sono eletti, che la destinazione dell'amore, dell'elezione di Dio è per tutta l'umanità. Vi faccio notare che in Genesi, in Apocalisse, al capitolo 21, al versetto 3, laddove c'è la sintesi, la ricapitolazione, se volete, della storia dell'umanità, si parla della Gerusalemme celeste e si dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini, dunque il luogo dove Dio abita tra gli uomini, l'umanità tutta. Egli abiterà con loro e essi saranno suoi popoli, al plurale, non più suo popolo Israele, ma la formula che era utilizzata per designare l'alleanza tra Dio e Israele viene estesa a tutti i popoli, essi saranno suoi popoli, al plurale. Voi sapete anche, non mi dilungo su questo perché le trovate nel libro ad esempio di Enzo, Adamo dove sei, sui rapporti tra inizio e fine della Bibbia, tra Genesi e Apocalisse, in cui nei capitoli finali dell'Apocalisse c'è la ripresa di tanti dei temi simbolici di Genesi. Ma appunto, noi abbiamo queste genealogie. Come comprendere queste genealogie che evidentemente sono molto ostiche per noi, sono difficili da comprendere? Le possiamo comprendere anzitutto alla luce del contesto storico in cui questi capitoli sono nati. Sono nati in un periodo, vi dicevo, segnato dall'esilio, quindi dalla deportazione, dunque dallo sradicamento dalla propria terra. Dunque, là, nel momento in cui le persone sono sradicate dalla terra, hanno bisogno di ricreare delle radici, di ritrovare le radici. E allora, con un procedimento aritroso, attraverso una genealogia, io posso ritrovare le mie radici, posso ritrovare la mia identità. Quindi, con le Toledot, le genealogie, l'Israele in esilio si ricollega ai padri, si ridà una storia, fa un'operazione di memoria, si ricollega a un passato e dunque si può situare con una identità in mezzo all'umanità. Ma ancora, quello che colpisce è che qui anche il cielo e la terra, anche la creazione, viene letta sotto il segno della genealogia, quasi a dire che il nostro autore ha cercato di fare l'unità tra la creazione e la storia. Una delle domande che il popolo di Israele nella deportazione si poneva era anche questa: ma il Dio che ci ha fatto fare l'esodo dall'Egitto è anche il Dio che ha creato? E dunque con queste narrazioni i nostri autori hanno cercato di cogliere in unità tutto quanto il percorso fatto da Israele nella storia, e possiamo benissimo affermare che già questi capitoli iniziali, che non sono preistoria, non sono neanche protostoria, sono già storia di salvezza. Questo è molto chiaro nell'intenzione dei nostri autori. Dunque, le Toldot, le genealogie, hanno questa importante funzione di stabilire una continuità tra il presente e il passato. E naturalmente, quando io stabilisco una solidità, un legame attraverso la memoria con il passato, mi situo nell'oggi con maggiore stabilità, consistenza, posso anche proiettarmi al futuro con maggiore speranza. Secondo elemento da affrontare ancora questa mattina, molto rapidamente: perché ci sono due racconti di creazione? Se voi avete letto il testo, avete visto che vi è un primo racconto con delle caratteristiche, tra l'altro anche stilistico e letterario, estremamente precise, nel capitolo 1, dal versetto 1, fino al capitolo 2, versetto 4a, cioè fino a quell'espressione che abbiamo letto prima, e che dice: queste le generazioni del cielo e della terra quando furono creati. E c'è un secondo racconto di creazione nel capitolo secondo. Perché tutti e due sono uniti? Perché non ve ne è uno solo? Perché questa pluralità di discorsi sulla creazione? E attenzione, una pluralità di racconti che sono anche in tensione tra di loro. È inutile volere procedere, come a volte si è fatto, con un concordismo che cerca di mettere insieme quello che c'è il primo racconto, poi il secondo, quasi che non ci fossero contraddizioni o divergenze. C'è indubbiamente una continuità, ma ci sono anche delle evidentissime differenze inconciliabili. Ve ne elenco solo un paio, non voglio andare oltre, ma sono tantissime. Il primo racconto è segnato dalla presenza dell'elemento acquatico che è prorompente, dilagante, minaccioso. Il problema di Genesi 1 è arginare l'acqua, tanto che Dio comincia, dopo aver creato la luce, con il mettere un firmamento, immaginato appunto come firmamentum, qualcosa di solido, una volta solida che separa delle acque che stanno al di sopra di questa volta, sono trattenute da questa volta, e delle acque che stanno sotto il firmamento. La vita inizia facendo, separando le acque. Se voi guardate il secondo racconto della Genesi, inizia dicendo, Genesi 2, versetto 4b, «Nel giorno in cui il Signore fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, non era spuntata alcuna erba, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra». Non c'era uomo che lavorasse il suolo, una polla d'acqua sgorgava dalla terra e bagnava tutto il suolo. Quindi non c'era la pioggia, non c'era, mancava l'acqua. L'acqua nell'Antico Testamento, soprattutto nelle zone palestinesi più desertiche, è benedizione, è sinonimo di benedizione. Oppure se c'era acqua, questa sgorgava dalla terra, ma bagnava tutto, faceva melma, non era canalizzata. Dunque l'elemento, potremmo dire, Genesi 1 c'è un racconto della creazione, chiamiamola bagnata. In Genesi 2 c'è un racconto della creazione asciutta. In Genesi 1 l'elemento acqua è straripante, debordante, minaccioso. In Genesi 2 l'elemento è piuttosto la secchezza, l'aridità del deserto, dell'acqua c'è bisogno, va invocata, va canalizzata. Questa, se volete, è ancora una differenza banale, ma qual è la prima opera del primo racconto della creazione? La luce. Come inizia la creazione nel secondo racconto della creazione? Con l'uomo. Subito viene raccontata il Dio che plasma l'uomo. Nel primo racconto della creazione l'uomo arriva il sesto giorno, quasi verso la fine. Se nel primo testo c'è prima la creazione dell'ambiente, il mare, la terra asciutta, le piante, gli alberi, poi gli animali acquatici, poi quelli volatili, poi gli animali terrestri, e si arriva all'uomo, c'è un progressivo avvicinamento. Qui invece in Genesi 2 abbiamo un processo contrario. Potremmo dire, capitemi bene, che in Genesi 1 vi è un movimento di tipo centripeto. L'uomo appare quando già è stato apprestato l'ambiente a cui lui appartiene, la comunità di creature minerali, vegetali, animali, al cui interno egli si troverà a vivere. C'è un movimento che va verso l'uomo, potremmo anche dirla così. Ed è un modello antropologico interessante, un modello direi di antropologia culturale interessante, una cultura centripeta in cui l'uomo è il risultato di una serie di appartenenze alla creazione, al rapporto con il mondo animale, e potremmo andare avanti. Prendete Genesi 2, subito viene creato l'uomo e poi dopo... creato l'uomo, ecco che vengono portati gli animali all'uomo, e l'uomo dà il nome agli animali, ma da questi animali non trova l'aiuto che gli sia veramente consonante, simile, ed ecco allora la donna. Questo è piuttosto centrifugo sempre rispetto all'uomo, è l'uomo il centro, mentre qui sembra un po' il risultato. In Genesi 1 L'uomo è il risultato di una serie di appartenenze, diciamo così. In Genesi 2 è da lui che prende il via l'azione di avere un rapporto con gli animali, dominare e nominare gli animali, e poi con la donna, e poi con il resto del creato. È interessante anche che in Genesi 1 non è l'uomo il vertice del creato, è sbagliata questa affermazione. Il vertice del creato è il settimo giorno, è un tempo che va oltre l'uomo, è il tempo ulteriore, il tempo al di là del tempo, potremmo perfin dire. Ancora, possiamo ancora vedere, e chiudo con questo, le differenze tra il primo e il secondo racconto. Nel primo racconto della creazione, il modello con cui Dio crea è la parola. Certo, si fa anche riferimento a dei modelli di azione e di altro tipo, ma il modello predominante e vincente è la parola. Dio disse e questa cosa avvenne all'essere. Nel secondo racconto, invece, il modello è piuttosto quello del fare, del lavorare. Dio che lavora come un vasaio, plasma l'uomo. Allora, la domanda è: perché questi racconti sono... perché abbiamo due racconti di creazione? Qui dobbiamo, io vi elenco qui quattro leggi della letteratura biblica antica che sono essenziali per capire e per leggere correttamente questi testi e per sfuggire, ripeto, al rischio di fare tante domande al testo che non hanno alcun senso, perché il testo non ragiona con i nostri criteri, questi autori non ragionavano con i nostri parametri. E quindi, per sfuggire anche al rischio da cui ci metteva in guardia Agostino ieri, di fare domande al testo che sono, diciamo così, non adeguate. Una prima legge che dovete avere presente quando leggete questi testi, non solo questi, anche altri testi biblici, ad esempio, dove trovate delle leggi che si occupano che regolano gli stessi fenomeni, che so, la schiavitù, danno risposte divergenti e tuttavia sono accorpate nello stesso insieme biblico. Trovate delle leggi sugli schiavi che dicono cose differentissime, eppure sono tutte compresenti nel corpus biblico. Come mai? La prima legge è la legge della antichità e della precedenza. In questi testi ciò che è antico ha più valore di ciò che è nuovo e ciò che è antico non viene scalzato da ciò che è nuovo. Lì si accosta. C'è una legge che si riferisce del decimo secolo, che so, sulla schiavitù, ne vengono formulate altre in un'altra situazione storica nel VI secolo, ebbene non viene eliminata la prima. Perché? Ma perché anche lì c'è il riflesso di una parola di Dio, anche lì c'è un elemento di verità che non viene scalzato dalla novità. La Bibbia non è malata di nuovismo, per nulla. Anzi, le società antiche, anche la società biblica, sono conservatrici e dunque conservano, mantengono, aggiungono, magari il nuovo racconto interpreta, corregge, ma non elimina. Quindi legge dell'antichità o della precedenza. Quindi viene assunto un racconto magari antico, se ne fa un altro nuovo, adatto a nuove situazioni storiche, ma questa novità non elimina l'antico. La Bibbia tiene insieme. Seconda legge, che è implicita nella prima, è la legge della conservazione. Non si elimina l'antico di fronte a una novità. Il valore della tradizione è tale che si mantiene tutto. Per cui di un unico evento ci possono essere, e ci sono, più narrazioni, più comprensioni. Non ci dovrebbe fare problema questo. Siamo abituati ai Vangeli sinottici. Ce ne sono tre e c'è il quarto Vangelo. Eppure è unica la storia di Gesù che viene narrata. Un principio teologico molto importante che noi possiamo trovare nella Bibbia è quello affermato nel Salmo 62,12, che ci aiuta anche a comprendere questo pluralismo di racconti. Dice Salmo 62, versetto 12, una sola parola ha detto Dio, due io ne ho ascoltato. Terza legge è la legge della attualità e della continuità. Cosa vuole dire? Si scrive nella Bibbia in vista del presente, dell'oggi, della attualità. Anche quando, ve lo dicevo già ieri, si scrive storia, quindi quando si fa memoria di eventi passati, lo si fa sempre avendo presente il momento storico odierno, l'oggi. Vi ho già fatto notare come in filigrana potete vedere dietro il racconto di Dio che prende l'uomo, lo mette nel giardino, gli dà un comando, c'è poi la trasgressione e la cacciata, esattamente in filigrana potete vedere la storia di Israele a partire dallo shock dell'esilio, della cacciata dal giardino, della uscita dalla terra promessa per la deportazione a Babilonia. Infine, un'altra legge che riguarda i testi antichi è la legge della economia. Che cosa vuole dire? Vuole dire che non erano poi tanti gli scribi, erano costosi i materiali per scrivere, era raro scrivere, dunque si scriveva solo il necessario. Scrivere costava molto, richiedeva molto tempo, richiedeva dispendio di tempo, energie, denaro, e dunque i racconti obbediscono anche a delle condizioni materiali di produzione dei testi, di scrittura, che erano condizioni di tipo economico e materiali. Sono chiare queste quattro leggi? Ecco, quindi non vi stupisca se ci sono due racconti della creazione, non cominciate a dire, ah, ma allora le contraddizioni... Ecco, le contraddizioni le vediamo noi. Loro, questi autori, ragionavano in altri termini, avevano un altro nous, un'altra forma mentis. Per esempio, non stupitevi neppure, e qui concludiamo la nostra presentazione, delle contraddizioni palesi, evidenti, a livello letterario, nei racconti. Per esempio, prendiamo il racconto del diluvio. Il racconto del diluvio si estende su praticamente tre capitoli, da Genesi 6 a Genesi 9, soprattutto i capitoli 6, 7 e 8. È un racconto che è unitario, così come si presenta ora nel testo biblico, ma è composto da almeno due tradizioni differenti. Per cui trovate contraddizioni come questa. Leggiamo capitolo 6, 19, 20. Capitolo 6, 19, 20 si dice: Dio dice a Noè: di quanto vive di ogni carne, tu introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Leggete capitolo 7, versetto 2-3. Di ogni animale puro prendine con te sette paia, il maschio e la femmina, degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo, sette paia, maschi e femmine, per conservare in vita la razza su tutta la terra. Allora, sono sette o sono due? C'è evidentemente un confluire di tradizioni differenti che l'autore non si è preoccupato di armonizzare. Noi sentiamo subito la contraddizione, diciamo non possono stare insieme. perché la nostra forma mentis è differente. Per l'autore, che sente il peso dell'antichità di una tradizione precedente, non osa toccare la tradizione, aggiunge, mette accanto e non si preoccupa di uniformare. Idem, quanto è durato il diluvio? Avete presente? 40 giorni. Secondo un'altra tradizione 150. Possiamo decidere, forse siamo più abituati a sentire 40, si sa che la pigrizia intellettuale ci porta lì, 40, l'abbiamo sentito dire di più, però il testo dice anche 150. Capitolo 7, 17. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Andiamo a 7, 24. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Andiamo un po' più avanti, in 8, versetto 3. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Ora, 40 o 150? Ecco, di nuovo, non siano questi gli ostacoli alla lettura. Il problema di questi testi è veramente un altro. Per cercare di andarci dentro occorre trapassare questa corazza, questa, come si dice, corteccia fatta anche di contraddizioni, per cogliere invece il messaggio che abbiamo già detto essere un messaggio universale dal punto di vista antropologico.